sono divampati più o meno una settimana fa nella zona di Bussoleno. A ieri gli aggiornamenti davano per andare in fumo circa 2000 ettari di terreno. E c'è stata già purtroppo una prima vittima, un ragazzo che stava cercando di arginare le fiamme intorno alla propria casa, che ha avuto un malore e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci sono peraltro anche molte polemiche riguardo la celerità dei soccorsi e soprattutto quale ausilio stanno dando i militari che appunto da anni invadono quella valle. Ci sono già molte frazioni che sono state evacuate in questo momento e continuano ad essere evacuate perché le fiamme si stanno espandendo anche molto velocemente, purtroppo a causa del forte vento che c'è in valle e anche della siccità. Comunque in valle non piove da luglio. Abbiamo un compagno in collegamento, mi sembra di sentire. Ciao, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, ciao. Stavo facendo un attimo un riassunto di quello che insomma sta succedendo, interrompimi quando vuoi. Anzi, dacci degli aggiornamenti, so che tu sei in valle adesso.
Sì, sì, io sono qui. Allora, gli aggiornamenti in realtà sono un po' fermo, perché questa sera probabilmente fra un paio d'ore riprenderà il vento e cambierà di nuovo tutto. La parte bassa della valle al momento è abbastanza sotto controllo. Io non dico che hanno spento gli incendi, perché si è usata un po' troppo questa espressione a sproposito in questi giorni, ma sono abbastanza sotto controllo. Il problema grosso è nel comune mio, che è Monpantero, e quindi sulla montagna del Roccemelone, dove non si può intervenire per via aerea perché la montagna ha una conformazione particolare, poi piena di tralicci elettrici e c'è un fumo che gira in maniera particolare, per cui lì c'è un grosso fronte che temiamo col vento possa sconfinare e scendere in nottata domattina. Più giù, ripeto, abbastanza bene, appena fuori da valle. Io ho sentito solo l'ultima parte del tuo intervento, non so se l'hai citato, verso Cumiana hanno dei grossi problemi anche lì, tra il resto lì è proprio Cantalupa, sono 30 km fuori dalla valle. Ieri un ragazzo è morto mentre cercava di mettere in sicurezza la sua casa dall'incendio.
Senti, sui giornali sono passate diverse, sui giornali, sulle agenzie, insomma, sono passate diverse notizie, si è parlato di inneschi, si è parlato di insomma possibili cause, diciamo così, dolose. E voi che idea vi siete fatti? Se ne avete.
Diciamo che c'è la certezza più o meno matematica che siano dolosi, d'altra parte per la dinamica, per come ha funzionato, ho parlato anche con la guardia forestale, l'ex guardia forestale, che ora non esiste più, sono diventati carabinieri. Comunque la certezza che sia doloso è abbastanza chiara. La volgata popolare è molto sul dire il piromane, il matto. Su quello io avrei qualche dubbietto in più, proprio perché è stato messo in maniera abbastanza strategica, pare siano stati più punti quasi contemporaneamente. Sulle cause reali io sinceramente non mi sento di fare teorie, perché mi sentirei un pochino complottista, e allo stato secondo me non se ne sa abbastanza.
Certo, no, certo. No, perché è molto curioso, no, che succeda in un periodo in cui diciamo l'ondata di incendi che c'è stata quest'estate e che ha interessato diverse zone d'Italia poteva in parte essere spiegata anche con il caldo, eccetera, la siccità che comunque d'estate aumenta e altre cause diciamo, oltre agli inneschi che poi sono stati appunto conclamati, eccetera. Però ecco, è molto, insomma, aspetteremo di vedere anche che cosa si potrà capire di più. Però ecco, è un periodo un po' strano, ecco, io solo questa mi sono detta, che a ottobre succedono queste cose.
Gli incendi autunnali da noi ci sono storicamente, okay, in valle, però sono cose diverse. Questo ha davvero un po' per una siccità che è estrema, un po' per il vento che in quei giorni è arrivato a 98-100 km orari, per cui è molto favorito, e un po' secondo me anche per l'architettura, cioè per come è stato strutturato da chi l'ha fatto partire, è stato particolarmente grosso. Però in autunno gli incendi ci sono, ecco, da noi, non così di solito, però
non di questa portata,
non così, perché siamo sui 1600-1700 ettari bruciati allo stato.
Senti, ma invece volevo appunto chiederti come stanno funzionando i soccorsi e se insomma l'enorme presenza di militari che c'è da anni in Valsusa, come sta interagendo con questa questione degli incendi e se anzi aumenterà anche la presenza.
Questo è uno dei due punti focali. Il mio comune ha chiesto dei carabinieri per fare viabilità e sono stati negati, difatti l'ho fatta io viabilità come un pirla per strada. Loro stanno nel loro albergo, si fanno i loro aperitivi e le loro passeggiate, ma oltre al cantiere tutta la parte militare che è legata al TAV non partecipa a nulla dell'ordine pubblico, neanche dell'emergenza. Volontari e vigili del fuoco, soprattutto volontari che sono su, l'AIB, sono quasi tutti di valle, per cui è gente che qua, che magari abbiamo avuto di fianco anche sulle barricate molti, stanno lavorando molto bene, sono molto stanchi, però alle decine di telefonate che mi sono arrivate di persone che volevano venire a aiutare, ho detto no, non venite, non, in questo momento non si può aiutare portando personale, perché bisogna essere delle squadre in rete, formate, devono starci su loro, al limite altre squadre, adesso vedremo come va avanti.
Ok, no, è chiaro, perché il fuoco è qualcosa che bisogna saper insomma gestire, no?
Poi in montagna diventa proprio complicato, per cui quello al momento non si può fare come aiuto, ecco.
Senti, scusa, ti faccio un'altra domanda. Tu appunto parlavi di siccità e insomma le aree montane sono quelle più colpite, credo, dagli effetti del cambiamento climatico, no? Cioè dal fatto che la temperatura aumenti, si riducono le risorse idriche, poi in valle si è andati giù pesante con le Olimpiadi insomma del 2006, con gli impianti, sì, eccetera. Quindi credo che anche la gestione dell'acqua e in generale delle risorse idriche sia un tema che forse insieme alla TAV, no? Voi ne avete sempre parlato e adesso forse tornerà un po' al centro anche, no?
Sì, allora, stando su dove c'è l'emergenza adesso, siamo un pantero, il progetto prevede 10 anni di acqua portata, prevede ancora in parte, perché poi questa nuova variante cambia un po' tutto, però prevede decenni di acqua portate con le autobotti e le frazioni, ecco, e la perdita di acqua, per cui questo è un problema che c'è di fondo e del TAV, però c'è poi quello che dicevi tu, un problema che è più grande, che è quello dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo insetti in quantità enormi, anche di cose mai viste, abbiamo il problema della processionaria, che non sto entrando in dettaglio, però sono migliaia di vermetti urticanti che di solito morivano, adesso non gelando non muoiono più. C'è un cambiamento che è proprio globale e si inizia a sentire. Non ha più piovuto, oltre ad esserci state delle temperature fuori norma, e tutto un assommarsi di robe. Certo, in quest'ottica diventa ancora più assurda l'idea di fare un certo tipo di cantierizzazione che andrebbe a depauperare la montagna ancora di più. Dell'ultimo mese abbiamo fatto fare uno studio assieme all'ARPA, stanno rilevando il permafrost nel roccio melone. Il roccio melone non ha più permafrost, non c'è acqua dentro, non c'è ghiaccio, ci sono più 3 gradi a 2500-3000 metri, adesso non ricordo esatto, per cui c'è un problema che quello è davvero globale, nel senso che non è del locale più quello locale.
Sì, però continuo a dire che non c'entra niente il nostro modello di sviluppo.
Certo,
è il sole che riscalda, capito? Quindi
certo.
No, io sono sempre molto preoccupata, amo molto le montagne, mi piace andare a camminare e ho questa visione da cittadina, ma mi rendo conto che chi vive in montagna tutti i giorni ha un problema che è al di là del problema del paesaggio, no? Di come viviamo noi la montagna come qualcosa di molto bello, molto bucolico, ma poi chi ci vive che poi si vede portare appunto l'acqua con i bidoni.
Cioè, in realtà è molto più sporca e faticosa, per carità, senza dubbio, però ha delle necessità che sono quelle idriche, che sono quelle del cambio stagionale, che stanno pian piano venendo meno da noi.
Va bene,
guarda, io volevo un attimo, perché una notizia di qualche ora fa, che il presidente della regione Piemonte Chiamparino ha sollecitato lo stato di calamità per quanto riguarda
gli incendi, no? Se tu avevi qualcosa da commentare.
Sì, no, in realtà sono tre politici oggi che sono da commentare, forse quattro. Foglietta, quindi Telt, ha detto che vuole usare le compensazioni per rimetterci a posto la montagna, proprio offerto in maniera spudorata. Chiamparino, dopo cinque giorni, perché sono passati cinque giorni, si sveglia adesso per avere la calamità, che secondo me è molto 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 in ritardo. A questo si assomma il silenzio assordante di quella che qua in realtà è quella che comanda, perché noi siamo nella città metropolitana di Torino, il nostro sindaco si chiama Chiara Appendino e non ha detto una parola in cinque giorni. Questa cosa va pari passo col silenzio mediatico, che non è un silenzio totale perché ovviamente non poteva essere, ma con centinaia di sfollati, migliaia di ettari bruciati, un morto, se leggete i giornali, guardate in tele, ad ora poi si sta provando a forzarla questa cosa, ma c'è stato un silenzio davvero fuori dal mondo che è non comprensibile, almeno da me.
Infatti fino a un paio, due o tre giorni fa non c'erano notizie sui giornali, giusto le persone che si informano tramite social network sono
certo,
venute a sapere.
Ieri Wuming, forzando tantissimo, è riuscito a far mettere in home page alla stampa, che però la sì. stampa sono 40 km da qua, la notizia, forzando tantissimo, è solo sulla stampa. Adesso stiamo provando, difatti il lavoro che state facendo voi, che fanno anche tanti altri compagni e compagni, che è quello di spezzare un pochetto il silenzio sulla roba, forse costringerà a dare un po' di spazio in più, che è importante, perché qua la sensazione è che non parliamone, perché sennò poi c'è empatia per quegli stronzi dei Notav, questo tipo di discorso qua è molto sentito, ecco.
Sì, perché poi si mischiano i due livelli. No, scusa, volevo chiederti, tu parlavi, dunque, hai detto che hanno dichiarato che useranno i soldi delle compensazioni per rimettere a posto la montagna.
Oggi Foglietta ha scritto a Sandro Plano, che è il presidente dell'Unione Montana della Val Susa e del sindaco di Susa, dicendo che, dando la solidarietà a tutti i bravi volontari, e che lui, per quel che può, fare in modo che parte delle compensazioni possano andare per ripristinare la montagna. Che è il solito ricatto, perdonatemi, ma davvero squallido, che è quello: tu vuoi avere i soldi per rimettere a posto la montagna, che ti spetterebbero,
certo.
Però sono compensazioni, per quindi se li prendi, hai preso la compensazione, che vuol dire che accetti il discorso che è a base. Ormai qua funziona tutto così, qualsiasi monumento che viene dall'alto cercano di trasformarlo in compensazione, così se lo accetti automaticamente hai accettato il TAV.
Infatti adesso, superata diciamo un po' la fase dell'emergenza, che speriamo finirà presto, sarà interessante poi capire quali saranno gli effetti di questi incendi in valle, non soltanto dal punto di vista diciamo ambientale, ma anche dal punto di vista economico, della militarizzazione, di tutti i vari giochetti politici che nel frattempo si stanno facendo alle spalle di chi
sì,
ci vive.
Sì, su quello della militarizzazione un filo di meno, date per adesso quali sono le zone, perché sono abbastanza esterne a dove dovrebbero e dovranno fare delle cose. Invece sul resto sì, perché comunque è un danno ambientale, economico, sociale che ci porteremo avanti per 30 anni. Io lo dico con le dita incrociate, perché allo Stato è questo, però potrebbe essere molto peggio e le prossime ore purtroppo potrebbero non essere bellissime, dal punto di vista anche di dispersione di fauna, flora, parte di alpeggi, noi abbiamo tanta gente che porta le bestie in montagna,
certo.
E l'anno prossimo non potranno più. Per cui appunto è tutto abbastanza in fieri da vedere questo, siamo ancora, almeno io sono molto sull'emergenza, proprio perché purtroppo ci siamo ancora dentro, ecco.
Va bene, noi ti ringraziamo, continueremo ovviamente, anzi vi invitiamo anche a telefonare al di là di noi, cioè nel senso di telefonarci anche quando volete, avete bisogno e volete raccontarla, perché è vero che si è parlato molto di più, paradossalmente si trova molto più notizia sugli incendi in Portogallo che ci sono stati in questi giorni, che non di quello che sta succedendo in valle, probabilmente per i motivi che ricordavi tu, e quindi insomma l'invito è a contattarci, a mandare mandarci notizie, report, qualunque cosa possa essere utile a dare un altro un racconto di quello che accade, diverso ovviamente da quello che si può leggere nelle streaming site, no, agenzie che sembra di fare un po' il, come dire, il bollettino, no, meteo, o sì, il bollettino valanghe, non so come dire, insomma.
Sì, certo.
Non c'è vita dietro tutto questo, insomma. E quindi ti ringrazio e buona lotta ancora.
Vi mandiamo un abbraccio fortissimo da Roma. Sì,
un abbraccio.
Bocca al lupo, dai.
Grazie a voi.
Ciao.
Buon lavoro, grazie. Ciao,
ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Insomma, ecco, purtroppo non buone notizie, anzi pessime, dalla valle, continueremo ovviamente a monitorare, perché come dicevi tu prima, è chiaro che dove si brucia poi bisogna capire che cosa succede. È vero che esiste una legge, tra virgolette, dello Stato che dice che c'è un vincolo per cui per 10 anni dove si brucia non si costruisce, però insomma, fatta la legge si trova l'inganno.
Esatto.
E poi la valle è famosa per fare le opere, come dire, di interesse nazionale, quindi chissà che domani, non si sa, quindi bisogna stare molto attente e attenti. Io farei un'altra pausetta musicale e poi torniamo in voce.